Maltempo negli Stati Uniti, l'uragano è politico, Iran, prove di diplomazia nel Golfo, intanto la guerra prosegue. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Israel is pressing ahead with its attacks against Hezbollah as its airstrikes against Lebanon's capital Beirut continue into another night.
Let's start with October 7. 1,200 people were massacred.
Kamala wined and dined in San Francisco, and all of the people in North Carolina, no helicopters, no rescue. What's happened there is very bad.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi partirei con due semplici domande. L'atleta internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Il racconto, come sempre, punteggiato da domande e commenti. 349-238-6666. SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi scoccheranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 17.09 nella capitale saudita Riyadh, dove oggi si è recato in visita il ministro degli esteri iraniano. Cosa ci fa il ministro degli esteri iraniano in un tour diplomatico nei paesi del Golfo, in primis l'Arabia Saudita? E non correva esattamente buon sangue tra i due paesi, ma poi, complice la magia cinese, si erano rasserenate le nubi all'orizzonte tra Riyadh e Teheran. Poi però la guerra con Israele ha raffreddato un po' gli animi, ha raffreddato anche i cosiddetti piani di Abramo. Lo sappiamo, quest'oggi cercheremo di capire meglio il senso, il valore di questo tour diplomatico del ministro degli esteri iraniano. Senza dimenticare che la guerra continua, andremo sul campo con le voci degli inviati, le voci del terzo settore che arrivano dalla striscia di Gaza, ma poi vi porteremo negli Stati Uniti, dove, lo sapete, non uno ma ben due uragani si stanno abbattendo sulle coste statunitensi con una serie di disagi fortissimi. Vi sono morti, vi sono ordini di evacuazione da parte dei governatori locali. Ecco, governatori locali che giocano al rimpallo di responsabilità col governo federale, tanto che quei due uragani da climatici si stanno trasformando in uragani politici. Questi i temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, mentre scaldati i polpastrelli vi raccontiamo le altre notizie. Prima delle quali ci porta nella fascia saheliana africana, in particolare in Burkina Faso, lì dove il governo guidato dal capitano Ibrahim Traoré ha ufficializzato, udite bene, la nazionalizzazione delle principali miniere del paese. Traoré ha pronunciato un lungo discorso alla Radio Nazionale, ha peraltro risposto anche alle domande degli ascoltatori e ha annunciato che i permessi minerari rilasciati a compagnie straniere verranno revocati e le concessioni saranno affidate o ad aziende nazionali o a nuovi partner internazionali. Ha detto testualmente il capitano Traoré: ci sono licenze minerarie concesse a potenze che rifiutano categoricamente di sostenerci nella lotta contro il terrorismo. Un buon numero di licenze sono già state ritirate. Continueremo in questa direzione. Sostanzialmente si sta parlando di risorse minerarie, in particolare di oro. Il Burkina Faso è il quinto produttore africano del prezioso metallo ed è uno dei maggiori introiti per lo stesso Burkina Faso, che, ricordiamo, ha una giunta militare al potere. La capitale, Ouagadougou, è l'unica zona più o meno sicura del paese, perché per il resto le bande jihadiste imperversano e fanno il brutto e il cattivo tempo. È interessante il passaggio in cui dice lo stesso Traoré: Sappiamo come estrarre l'oro, quindi non vedo perché dobbiamo permettere alle multinazionali di farlo al nostro posto. Presto ritireremo ulteriori permessi. E a una prima analisi molto molto fresca e superficiale verrebbe da dire: con il ritiro francese dalla fascia saheliana, con il minor grip, il minor mordente che anche tanti multinazionali hanno, perché il ritiro occidentale sta anche impattando dal punto di vista economico, con la pervasiva presenza russa, verrebbe da dire che il modello Mali o il modello Repubblica Centrafricana presto potrebbe essere replicato anche in questi paesi così importanti. L'altro aspetto che invece vorrei sottolineare e portare alla vostra attenzione: è vero che il capitano Traoré dice siamo perfettamente in grado di estrarre l'oro dalle miniere, ma è anche vero che normalmente i paesi africani hanno poca tecnologia a disposizione per poter estrarre massicce quantità, come invece fanno le grosse multinazionali, che possono essere francesi, canadesi o australiane, soprattutto in campo minerario. E poi c'è l'aspetto naturalmente della sicurezza: tu puoi anche estrarre tonnellate d'oro da un sito minerario, ma se la catena logistica è minacciata continuamente dagli attacchi jihadisti, è ovvio che l'impatto, la ricaduta economica, non riesci a vederla. Vi porto in Estremo Oriente, in Corea del Nord, dove, facendo un discorso in una università intitolata a suo nome, il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato un piano per accelerare la crescita dell'arsenale militare di Pyongyang, incluse le capacità nucleari. Kim ha colto l'occasione per rinnovare le minacce nucleari contro Washington e contro Seoul, nel caso in cui la sovranità nordcoreana venisse minacciata. E si muove anche la diplomazia sudcoreana, perché Yoon Suk-yeol, il presidente sudcoreano che è in visita nelle Filippine a Manila, ha deciso insieme all'omologo filippino Ferdinand Marcos Jr. di incrementare la cooperazione in materia di difesa. I due paesi hanno stretto una partnership strategica che riguarda la cooperazione tra le guardie costiere, l'ammodernamento delle forze armate filippine e l'energia nucleare. I due leader ovviamente hanno anche discusso delle tensioni nella penisola coreana, nel Mar Cinese meridionale tra Manila e Pechino. Ricorderete, lo dico magari per quelli più distratti, che nel Mar Cinese meridionale è in corso una contesa, diciamo che fino a qualche mese fa, settimana fa, era abbastanza bassa intensità, una serie di provocazioni da parte di pescherecci cinesi piuttosto muscolari, mettiamola così, e magari il guardiacoste filippino. Ci sono una serie di isole contese tra i due paesi. Ultimamente gli screzi e diciamo le frizioni tra natanti cinesi e natanti filippine hanno raggiunto livelli piuttosto preoccupanti. Così come è stata preoccupante la gestione dell'ordine pubblico in Albania, in particolare nella capitale Tirana, perché ieri sera, durante una protesta dell'opposizione albanese guidata dal Partito Democratico, che ricordiamo è una formazione di centrodestra, si è sfiorata, anzi si è arrivata alla vera e propria guerriglia urbana. Il PD è guidato dall'ex premier Sali Berisha ed è la principale forza d'opposizione al Partito Socialista di Edi Rama, che adesso è al governo. Sostanzialmente, manifestanti e sostenitori del Partito Democratico hanno lanciato una serie di bombe Molotov e hanno poi proseguito in una marcia che si è fermata davanti alla sede del Partito Socialista. Anche qui pioggia di Molotov contro la facciata dell'edificio, che è andata in fiamme. Sono intervenute la polizia e i pompieri, lancio di fumogeni. Lo stesso scenario si è poi ripetuto davanti alle sedi del Ministero dell'Interno, ma anche del Comune di Tirana. E se pensiamo che questa notizia in bilico tra cronaca e cronaca politica si fermi qua, no, perché Berisha ha detto: quella di oggi è solo l'inizio di una battaglia che proseguirà fino alla nostra vittoria. Peraltro dobbiamo ricordare che Berisha si trova dallo scorso dicembre agli arresti domiciliari in attesa dell'avvio di un processo che lo vede sotto accusa per corruzione. Berisha ha definito le violenze e la manifestazione più che altro un atto di disobbedienza civile. Infine, notizie giudiziarie russe, ma che impattano su un paio di colleghi italiani, almeno un paio. Il terzo, Davide Maria De Luca, l'avete sentito a questi microfoni qualche settimana fa. Ebbene, il Tribunale Distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell'Ufficio Regionale del Servizio di Frontiera Russo per emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini, che secondo i russi sono entrati illegalmente in Russia dall'Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione, appunto. Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax. come sapete i giornalisti non sono in Russia attualmente. I due avevano documentato l'offensiva dell'esercito ucraino dentro al territorio russo nell'oblast di Kursk lo scorso 6 agosto. Stessa cosa aveva fatto Davide Mere De Luca, firma del Domani, ma così come tanti altri giornalisti internazionali, quando hanno potuto, embedded, come si dice in gergo, si sono recati, pur per breve tempo, nell'oblast di Kursk per documentare l'offensiva ucraina. C'è stata anche la reazione del sindacato dei giornalisti Rai, che ha bollato come provocazione inaccettabile la richiesta del tribunale russo e chiede al governo una presa di posizione unanime del governo appunto contro questa intimidazione nei confronti dei giornalisti italiani. Intanto vedo che i polpastelli sono belli caldi e il gesto eclatante di Valeria Bernardi mi porta a leggermene col sorriso meno uno, poi torniamo seri. Rinnovo la mia proposta di un bonifico per evitare il metal, chiede un ascoltatore, ma non possiamo, assolutamente è illegale. Lo fa gratis, Valeria Bernardi ha detto, va bene. Chiudiamola qua per il momento, poi riapriremo il contenzioso tra me, la Bernardi e un manipolo di ascoltatori. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, che sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno i prossimi appuntamenti qui nel suo luogo lontano. Adesso apriamo la prima pagina, torniamo a parlare del conflitto in Vicino Oriente. Pochissimo vi faremo sentire la voce del capo missione di Emergency nella striscia di Gaza. Lo sapete, da metà agosto più o meno l'ONG italiana ha iniziato i preparativi per poi auspicabilmente arrivare a una vera e propria clinica, all'impianto di una clinica nella striscia di Gaza, e ci darà le ultimissime. Tornando invece al dossier Burkinabè, è interessante il commento di un ascoltatore: la catena estrattiva sarà coadiuvata da tecnologie russe, chi ha orecchie per intendere intenda, ma ha perfettamente ragione. Adesso aspettiamo, diamo tempo al tempo, per così dire, diamo tempo alla presenza russa di cristallizzarsi anche nell'area, già ci sono, i rapporti sono sempre più stretti. Diciamo che il vero caso scuola dell'influenza dell'egemonia russa nel continente africano è la Repubblica Centrafricana, dove lì la presenza è veramente di parecchi anni e si è consolidata, come spesso abbiamo raccontato, con la presenza di una sorta di guardie pretoriane attorno ai palazzi del potere, addestramento per i militari locali, qualche operazione particolarmente controversa, penso al caso del Mali, in cui spesso civili ne pagano lo scotto contro i jihadisti, e una certa opacità in contratti minerari mai ben chiariti, un tempo per quella che era la Wagner, adesso per l'Africa Corps, che è, diciamo, la Wagner 2.0. Sono abbastanza d'accordo col commento dell'ascoltatore. Aggiungo, ci sarà anche da garantire la sicurezza della logistica e dell'estrazione, evidentemente. Allora, vi dicevo, andiamo nella striscia di Gaza. La voce è quella di Stefano Sozza, capo missione di Emergency nella striscia. Dalla sua voce vi faccio raccontare quali sono i bisogni più specifici che vedono quelli di Emergency lì. Sentite.
Vivere oggi a Gaza significa avere difficoltà a condurre quello che è una vita dignitosa, partendo dall'educazione. Quindi, se hai dei figli, il sistema scolastico pubblico è praticamente fermo dal 7 ottobre, ci sono delle attività ludico ed insegnamento alternative che si stanno iniziando a riformare adesso, però considerando la mancanza di insegnanti che spesso sono sfollati o sono rimasti uccisi dal conflitto, e il fatto che le scuole ad oggi vengono utilizzate come luoghi di rifugio per le famiglie, quindi non sono praticabili per le attività educative, chiaramente questo implica che oggi un bambino a Gaza è da un anno a questa parte che non va a scuola, e quindi un intero anno scolastico è stato perso. Passiamo poi al settore della salute. Abbiamo un settore sanitario che è vicino, pubblico, che è vicino al collasso, che deve fare i conti con una pressione altissima in seguito ai feriti che arrivano, ma anche a quelle che sono le malattie croniche, le patologie croniche, che comunque hanno bisogno di essere trattate anche in tempi di crisi e di emergenza come quelli attuali. Quindi una persona che ha il diabete, o piuttosto una persona che ha un cancro, ha estreme difficoltà, o per non dire che è praticamente impossibile, che possano seguire un sistema di cure necessarie, di assistenza medica necessaria affinché possano essere trattate. Quindi, parlando anche con il Ministero della Salute, ci informavano di come ad oggi una persona che ha un cancro a Gaza sa che morirà e sa che non ci sarà modo per trattare o per cercare di combattere questa malattia se non uscendo dalla striscia di Gaza, cosa che è particolarmente difficile in quanto i permessi vengono poi rilasciati dallo Stato israeliano.
La voce di Stefano Sozza, capo missione di emergency nella striscia di Gaza, che nel prossimo passaggio sottolinea le difficoltà dell'accesso all'aiuto umanitario. Ascoltiamo insieme.
L'accesso di aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza è senz'altro uno degli ostacoli principali che le organizzazioni umanitarie si trovano a dover affrontare e superare nel fornire appunto l'assistenza umanitaria all'interno della striscia di Gaza. Per quanto riguarda i nostri sforzi, importare medicine all'interno della striscia di Gaza è molto molto difficile. Ci sono dei procedimenti molto lunghi che hanno diversi impedimenti sia a livello burocratico che a livello logistico, e devo dire che fare entrare a Gaza aiuto umanitario è veramente un'impresa ardua e non facile. Quindi, considerando che il processo viene finalizzato soltanto tramite un'approvazione finale che arriva dalle autorità israeliane, spesso questi processi di per sé molto lunghi, una volta che arrivano alla fine, non vengono comunque autorizzati. Quindi sicuramente siamo di fronte ad una situazione dove importare medicine, ma anche cibo, prodotti per l'igiene e prodotti che per l'inverno, visto che adesso l'inverno si sta avvicinando, quindi anche stufe, far entrare benzina e gasolio all'interno della striscia di Gaza è veramente molto molto complicato. E sicuramente quello che riusciamo a far entrare adesso tramite lo sforzo delle Nazioni Unite, ma anche delle altre organizzazioni non governative, non è sufficiente per affrontare e per supportare la popolazione civile, considerando i bisogni enormi che vi ho descritto prima e che caratterizzano la striscia di Gaza oggi.
Stefano Sozza, capo missione di emergency nella striscia di Gaza, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche a Roberto Buongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ci parla da Tel Aviv. Roberto, ciao, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Il giorno dopo la commemorazione del 7 ottobre, in tanti si chiedono la strategia del dopo, del post-conflitto da parte di Israele, e su questo vorrei portarti, Roberto, ma aggiungo quello che è un'indiscrezione pubblicata da Axios, è un sito statunitense di informazione che, devo dire, negli ultimi almeno anno e mezzo ha tirato fuori una serie di indiscrezioni, di rumori di corridoio, poi rivelatesi piuttosto efficaci. Nelle ultime settimane, secondo Axios, l'amministrazione Biden è diventata sempre più diffidente nei confronti di ciò che il governo israeliano afferma in merito ai piani militari e diplomatici nella guerra su più fronti che sta combattendo. La nostra fiducia negli israeliani è molto bassa in questo momento per una buona ragione, ha detto un funzionario in anonimato al sito informativo Axios. Roberto, la guerra continua. I fronti sono sette, come dice il premier israeliano Netanyahu. Hai sentore, hai la sensazione che vi sia un piano stabilito, a partire anche dall'attacco, dal contrattacco israeliano sull'Iran, che ancora resta con mille punti di domanda, no?
Sì, dunque, la cosa più inquietante è che vengono aperti nuovi fronti senza che siano chiusi quelli precedenti, perché come avrete visto nella striscia di Gaza oggi ci sono stati nuovi raid a Jabalia, campo di Jabalia vicino a Gaza City, che era stata dichiarata zona quasi demilitarizzata lo scorso gennaio, e vi sono stati di nuovo numerosi scontri. Vuol dire che le milizie sono ancora attive e il fronte aperto. A nord è stata inviata una quarta divisione, e sull'Iran, l'Iran qual è la percezione? Ovviamente non si hanno notizie, si hanno solamente impressioni, è che però questo governo israeliano con Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ovvero i ministri della destra nazionalista religiosa estremisti, vogliono un po' approfittare di questa occasione offerta su un piatto d'argento, ovvero reagire militarmente con contro l'Iran come per rappresaglia, per andare al di là di quanto consigliato dagli Stati Uniti, ovvero colpire forse anche dei siti petroliferi, perché no, chissà, magari anche qualche piccolo impianto del programma nucleare, non si sa ancora, ma l'impressione è che vogliono dare un esempio molto, un'azione molto efficace, molto forte, al di là di quanto chiesto dagli Stati Uniti.
In sostanza ripristinare quella capacità di deterrenza che fino al 7 ottobre, anche se a ondate alterne, aveva funzionato soprattutto nei confronti di Teheran. Grazie per questa sintetica fotografia, Roberto Mongiorni, inviato del Sole 24 Ore da Tel Aviv. Tra poco tornerò in messaggio al 349-238-6666 e vi anticipo che nelle prossime giornate torneremo a accendere i riflettori proprio sui territori occupati, West Bank e Cisgiordania, perché, come diceva Roberto, i fronti sono tanti. La scarsità di risorse dell'apparato della comunicazione non può in un'ora raccontarvi tutti i sette fronti aperti, per cui stiamo cercando giorno dopo giorno di aggiornarvi su quello che è l'evoluzione di questo conflitto. Piccola pausa, i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La sicurezza della regione è la sicurezza per tutti i musulmani e non vogliamo la guerra né alcuno spargimento di sangue. Da quando sono diventato presidente, ogni discorso che ho pronunciato enfatizzava questa richiesta di pace e sicurezza.
Questo è un recentissimo passaggio pubblico del presidente iraniano Pezeshkian, selezionato da Valentina Ternullo, che è emblematico perché pronuncia la parola pace e sembra un po' un ossimoro visto quello che sta accadendo in questi giorni nel Vicino Oriente. L'altro aspetto interessante è che cita, non è la prima volta, una sorta di appello ecumenico a tutti i paesi musulmani. Ne sia prova il fatto che il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si reca quest'oggi in visita in alcuni paesi del Golfo, partendo proprio dall'Arabia Saudita, da Riyadh. Che cosa sta accadendo? L'Iran sta cercando di forzare con la leva diplomatica una vicinanza che in realtà non c'era parecchio tempo fa, poi la magia cinese, il riavvicinamento Riyadh-Teheran, ma poi col 7 ottobre naturalmente è ricambiato tutto. Buongiorno e ben ritrovata nel Sul Luogo Lontano a Cinzia Bianco, analista dell'European Council on Foreign Relations, esperta dei paesi del Golfo. Bianco, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora, ci aiuti a capire cosa significa questa visita? Forse che lo sforzo diplomatico cinese dell'anno scorso è più forte della tensione con Israele o che altro?
Diciamo che il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita parte un po' da una realizzazione che si è fatta proprio a livello regionale, anche se ovviamente il ruolo cinese è stato abbastanza importante, però è importante anche sottolineare come appunto sia a Teheran che a Riyadh che si è presa questa decisione, che sembra essere strategica, quindi di lungo periodo e non tattica, sull'importanza della diplomazia regionale, proprio per contenere ancora maggiori escalation che rimangono possibili. E questo primo test molto importante dal 7 ottobre in poi, questi canali regionali lo hanno superato perché appunto resistono.
La voce di Cinzia Bianco, European Council on Foreign Relations, per esplorare il significato di questa importantissima visita che, diciamolo, è un po' una visita che non ti aspetti in questo momento storico, ma che pure sta avvenendo. Anche perché, aggiungo un po' di carne al fuoco, Cinzia Bianco, secondo alcuni analisti, una delle cause con cause o forse effetti del 7 ottobre era in qualche modo cercare di spezzare quella catena virtuosa per alcuni, viziosa per altri, dei cosiddetti piani di Abramo, cioè quella normalizzazione tra molti paesi musulmani sunniti e Israele, in particolare i paesi del Golfo. Col 7 ottobre si è un po' rimesso in discussione tutto. È così? È una lettura che è fuorviante o che altro?
No, sono d'accordo anch'io credo che uno degli obiettivi fosse appunto far deragliare questo accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, che si stava avviando velocemente verso, diciamo, una possibile conclusione, e sono d'accordo che adesso sicuramente è tutto congelato, però è importante anche sottolineare come i sauditi rimangano assolutamente intenzionati ad andare fino in fondo, e la cosa molto, diciamo, particolare da un certo punto di vista è che non ne hanno fatto mistero mai dopo il 7 7 ottobre, nonostante adesso dicano che sicuramente hanno bisogno di una contropartita più importante, quindi un percorso credibile verso uno Stato palestinese, ma non mettono in dubbio l'importanza strategica di una normalizzazione con Israele.
Il racconto dell'attualità internazionale spesso è punteggiato da breaking news che prontamente mi segnala Antonio Italia, che molto spesso però diventeranno, io immagino, anche foto iconiche. Per il momento le agenzie non le stanno diramando, ma secondo Lorian Lejour, e vi porto naturalmente sul fronte libanese, e secondo la radio israeliana, qualche minuto fa soldati delle Israel Defense Forces hanno issato la bandiera israeliana sul villaggio frontaliero di Marun el Ras. Siamo al di sopra della linea blu e a 20 chilometri dalla frontiera. Dicevo, alcune foto sono molto concrete, molto plastiche, e denunciano le intenzioni, lo sapevamo, lo dicevamo da tempo, gli israeliani volevano costruire una zona tampone più efficace di quella garantita evidentemente dalla missione UNIFIL e respingere Hezbollah più a nord. Staremo a vedere. Torno però al grandangolo di Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations, per capire, perché alcuni ascoltatori lo scrivono al 349-238-6666, quanto ecumenico ed efficace può essere l'appello all'unità musulmana che arriva dall'Iran. Ricordiamo le due correnti, sunnite e sciite. Spesso è fuorviante usare la lente puramente religiosa, però non c'è dubbio che tra i paesi del Golfo e i persiani vi sia una lotta per l'egemonia nell'area. Quanto l'appello all'unità è efficace da parte di Teheran, Cinzia Bianco?
E effettivamente bisogna mantenere, diciamo, un certo realismo, nel senso che noi abbiamo lavorato a lungo sulle possibilità che questo disgelo tra Iran e Arabia Saudita può offrire anche per raggiungere una stabilità regionale che conviene anche dal punto di vista europeo, e la conclusione a cui siamo giunti è che effettivamente c'è una efficacia nel mantenere il rischio sotto un certo livello e mantenere l'escalation sotto una certa temperatura, ma in realtà non si può assolutamente parlare di unità. Rimangono le rivalità, rimangono questioni scottanti, dicevo, la normalizzazione con Israele è una cosa che ancora i sauditi vogliono e che l'Iran teme tantissimo, il futuro del ruolo degli Stati Uniti nella regione, ancora una competizione per influenza geopolitica nei vari teatri, dalla Siria allo Yemen al Libano, ma poi anche all'interno del fronte arabo-sunnita stesso, quindi per esempio della Lega Araba ci sono ancora importanti divisioni sul futuro, per esempio, della Palestina.
Certo, io ringrazio come sempre Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, buona giornata.
I vostri messaggi al 349-238-6666. Poi torno a buttare l'occhio alle agenzie, perché come spesso accade in queste settimane, no, mesi, forse anni, direi da 3 anni a questa parte, diciamo che i pomeriggi ci donano un susseguirsi di notizie spesso molto molto importanti, un minuto dopo l'altro. Dicevo, i messaggi: il mondo sunnita, ovvero la maggioranza dei musulmani, tace, preferisce vedere in difficoltà gli sciiti, così Ale. In effetti mi ricollego a quello che diceva Cinzia Bianco. Allora, intanto la lente sunniti contro sciiti è, in alcuni casi è molto molto fuorviante, ne sia prova il fatto che l'Iran, un paese a maggioranza, perdonatemi, sciita, foraggia Hamas, che è milizia estremista sunnita, e quindi già gli occhiali sarebbero rotti, diciamo, per stare in questa metafora. Dall'altra parte, forse ragionare più in termini di egemonia regionale ha più senso. Quello che diceva Cinzia Bianco è importantissimo. Normalizzare i rapporti con Israele, l'abbiamo raccontato qui nel suo luogo lontano, significa una serie di collaborazioni virtuose, economiche, di alta tecnologia, di scambi, anche di turismo religioso, che diventerebbero importantissime per i paesi. Aggiungo, e lo citava la stessa Cinzia Bianco, ma per dare una maggiore consistenza numerica, il ruolo degli Stati Uniti nella regione. Ebbene, se andate a vedere una cartina, troverete una presenza militare fortissima degli Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati, Qatar, in alcuni casi. Penso per esempio alla base militare aerea di Abu Dhabi, quello è uno snodo logistico per tutto il Medio Oriente allargato, proprio per gli Stati Uniti. E personalmente, peraltro, ricordo anche truppe alleate, ero imbarcato con loro, per andare a Kabul in Afghanistan, a Herat, si passava proprio dall'aeroporto di Abu Dhabi. La presenza militare statunitense in quell'area è ancora molto molto forte, ed è chiaro che una normalizzazione di Israele, di quei paesi del Golfo con Israele, va a rafforzare anche tutto il blocco occidentale, ed è chiaro che per l'Iran diventa qualcosa di un attentato alla sua stessa esistenza, va a, a rintuzzare qualsiasi tentativo di egemonia nella regione. Vi dicevo, i messaggi, o meglio, le agenzie. Tra pochissimo andremo negli Stati Uniti, questa me la tengo per dopo, mentre è interessante notare che poco prima della notizia della bandiera issata su questo villaggio di frontiera, Hezbollah aveva affermato di aver respinto le truppe israeliane infiltratesi vicino a una postazione dell'UNIFIL, e evidentemente così non era, anche se stiamo cercando di capire meglio la città. Allora, Marun Arras è una città importantissima, sostanzialmente sarebbe un richiamo alla guerra del 2006. La battaglia di Marun Arras fu una delle prime battaglie della seconda guerra del Libano, quella di quei 35 giorni nel 2006, quando gli israeliani attaccarono quella città che era controllata da Hezbollah nel sud del Libano. Così mi segnala la redazione. Allora, torna i messaggi al 349-238-6666. Anzi, facciamo una bella cosa: siccome tra poco andiamo negli Stati Uniti, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, e poi andiamo appunto in America.
Nessun luogo è lontano.
October 7th was not just the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. It was not just the worst terror attack since 9/11. It was an attack on humanity itself. It was a hideous, incredible cruelty. It was chilling savagery. It was demonic delight and the destruction of innocent life. On October 7th, it seemed as if the gates of hell had sprung open and unleash their horrors onto the world, and that's exactly what happened.
Tutti gli aggettivi usati da Donald Trump per condannare fermamente l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas ai civili israeliani. Questo accadeva ieri, ma adesso è il giorno dopo la commemorazione del 7 ottobre e gli Stati Uniti, gioco forza, devono pensare anche ad altro, soprattutto a quei due uragani che stanno minacciando intere popolazioni, perché ci sono ordini di evacuazione, ci sono stati morti, lo sapete oramai. Questi eventi climatici particolarmente forti, inattesi, non sempre inattesi, stanno diventando un problema per le vite umane naturalmente, ma anche per l'economia. Si parla di questi nuovi impatti di 250 miliardi di dollari di danni, al momento 180 le vittime accertate. Questo è il passaggio di Helene. E poi c'è l'uragano Milton che si sta avvicinando alle coste della Florida, che è stato appena innalzato di categoria. Poi però c'è un altro aspetto, quello strettamente politico. Forse in passato accadeva, ma a mia memoria non in maniera così forte, così cruda e così violenta. C'è una serie di rimpalli, di responsabilità, di polemiche molto molto accese tra i governatori locali e l'amministrazione Biden, quasi a far rientrare anche eventi climatici catastrofici nella durissima campagna elettorale. Andiamo a New York, la voce è quella di Marco Valsani, a firma corrispondente del Sole 24 Ore. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, facciamo il punto innanzitutto dal punto di vista della risposta della sicurezza, della protezione civile statunitense. Come stanno reagendo gli stati coinvolti da questo disastro climatico?
Ma sicuramente a questo punto c'è una mobilitazione generale davanti ai danni e alle devastazioni che ha provocato, che ha lasciato sulla sua strada Helene, uno dei più tragici e costosi uragani nella recente storia americana. Ormai le vittime contate ufficialmente sono superato quota 200, i danni sono ancora a livello di stime, ma comunque si parla probabilmente attorno almeno ai 50 miliardi di dollari, ed è possibile anche che salgano chiaramente ancora. Gli stati coinvolti nel sud-est degli Stati Uniti sono a questo punto mobilitati per i soccorsi, ancora prima ancora che per la ricostruzione, intere in particolare aree della North Carolina, tra l'altro uno degli stati decisivi per le elezioni americane. Sono intere aree sono ancora devastate, isolate, senza servizi essenziali, e quindi con una mobilitazione generale delle autorità locali e federali, dell'agenzia della FEMA, dell'agenzia per i soccorsi d'emergenza davanti ai disastri naturali. Ecco, la mobilitazione è generale, e mentre si aspetta però a questo punto l'arrivo di Milton, che dovrebbe arrivare un ulteriore fortissimo uragano, categoria 5 forse, scenderà a categoria 4 quando arriva poi sulla costa della Florida, ma comunque viene già preannunciato come uno degli uragani più drammatici nella storia di uno stato abituato tra l'altro a drammi di uragani come la Florida. Dovrebbe colpire attorno all'area di Tampa tra mercoledì notte e giovedì all'alba. Anche qui la mobilitazione è generale, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha ordinato comunque l'evacuazione di intere aree, ci sono code infinite per a questo punto degli residenti per abbandonare le zone pericolose, carenze di carburante, difficoltà chiaramente a reperire generi essenziali, però è una mobilitazione che a questo punto è in corso con la piena coscienza del rischio che Milton, dopo l'esperienza, certo, di Helene, a questo punto rappresenta.
Gli uragani, Marco Valsania, stanno impattando non soltanto sul territorio, non soltanto anche sui commenti politici, ma anche possibilmente sull'attuazione del voto stesso, perché per esempio in North Carolina alcuni uffici elettorali sono sommersi d'acqua, manca l'elettricità, non c'è internet, lo riporta Politico. Alcuni, pensate, funzionari negli uffici elettorali risultano dispersi. Da qui a un mese ci si chiede come in quelle zone si potrà andare a votare. Ne sia prova della drammaticità dell'evento il fatto che il presidente Biden sta posticipando, aveva un viaggio in programma in Germania, in Angola, proprio per supervisionare la risposta all'uragano Milton. Però Marco, prima di salutarti, ringraziarti, lasciarti il tuo lavoro, ti chiederei anche se le popolazioni, mettiamola così, l'impatto che in parte ho raccontato su questi stati americani può in qualche modo secondo te incidere sul voto, cioè se anche il clima può diventare una variabile all'interno dell'urna, sia perché non c'è più l'urna dove mettere il voto in alcuni casi, sia perché magari la mancata risposta o non celere risposta da parte dell'amministrazione Biden può in qualche modo indirizzare anche il voto all'ultimo momento.
È sicuramente possibile un impatto politico dei disastri naturali per le ragioni che citavi e anche alcune altre. Dette in rapida sintesi, da un lato il problema proprio fisico del voto, appunto come ricordavi in North Carolina in particolare, sono già state però lì passate alcune misure d'emergenza per ampliare la flessibilità del voto, quindi poter aprire urne dove non erano previste urne, poter assumere funzionari da aree esterne per poterli poi trasferire nelle aree interessate, quindi una serie di maggior flessibilità al voto, quelle sono già, sono già state prese una serie di misure in questa direzione, ma l'impatto potrebbe essere anche politico per le polemiche che citavi, le polemiche da un lato proprio le accuse per cui Donald Trump in particolare non ha lesinato accuse all'amministrazione Biden, addirittura di lesinare gli aiuti agli stati repubblicani, cosa smentita e non vera, e altri esponenti repubblicani sono arrivati persino a dire che il governo può causare, manipolare gli uragani e in qualche modo colpire aree a loro nemiche, quindi le accuse girano a tutti i livelli. Un'ultima riguarda proprio la Florida, dove in questo momento è atteso l'arrivo di Milton, c'è stato uno scontro polemico tra DeSantis, governatore repubblicano, e Kamala Harris, candidata democratica. Kamala Harris ha accusato DeSantis di non aver preso il telefono quando lei ha chiamato per aiutare il coordinamento tra risorse federali e locali. DeSantis ha detto no, io sono in contatto con Biden, e ha detto Kamala Harris in realtà non conta nulla e quindi non le devo nulla. Quindi ecco, anche questo aspetto politico, certo, sicuramente entra in questo momento nella battaglia elettorale appieno.
Come si tradurrà in voto naturalmente lo sapremo tra poche settimane. Intanto grazie mille a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Intanto Antonio Tella mi segnala una breaking news riportata dal New York Times, che è interessante, che magari a prima vista non dirà tantissimo, ma abbiamo come la sensazione in redazione che porterà una serie di sviluppi nei prossimi giorni. Allora, secondo il nuovo libro di Bob Woodward, che si chiama War, Guerra, di cui il New York Times ha appena pubblicato alcuni estratti, da quando Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca ha sentito Vladimir Putin almeno 7 volte in lunghi colloqui telefonici. Secondo l'autore americano, inoltre, quando era ancora presidente, Trump inviò a Putin vari prototipi di test per il Covid-19 che all'epoca erano appena usciti, ma pensate, non erano nemmeno disponibili per il grande pubblico. Insomma, d'altra parte siamo in campagna elettorale, molto spesso escono libri su candidati alla presidenza, ex presidenti, possibili futuri presidenti. Anche questa volta la politica statunitense naturalmente non ci delude. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Come sempre in chiusura c'è chi scommette sulla vittoria di Kamala Harris. In effetti l'ultimissimo sondaggio che leggevo la dava 49-46, però abbiate pazienza, mi fa difetto la memoria, non ricordo quale istituto di sondaggio l'avesse fatto. C'è qualcuno, cara Valeria Bernardi, che dopo averti omaggiato dell'endorsement riguardo alla tua battaglia col metal, dice: ma è noioso sentire ogni giorno la frase "May the wind will always have your back". Non si può eliminare. Su questo direi che possiamo essere d'accordo, perché il vento in poppa è quello che ci fa navigare e raccontare la grande attualità. Torniamo seri. L'ultimo messaggio ha a che fare con questo interessante, sempre dossier Burkinabè, cioè nazionalizzazione delle risorse, quinto produttore di oro in Africa, bande jihadiste, rapporti al lumicino con la Francia che viene cacciata dalla maggior parte dei paesi, intesa come presenza militare, e invece un abbraccio con la Federazione Russa. L'ascoltatore dice: quando i proprietari delle risorse vogliono avere loro le risorse nazionalizzando le attività, noi occidentali interveniamo in misura pesante, vedasi Cuba, lo stesso Iran. Così Daniele D'Asti ha ragione. Ma se, come dire, l'approccio è quello predatorio, vale lo stesso per la Federazione Russa, che in quel caso li sfrutta in maniera molto maliziosa e astuta un vuoto occidentale per appunto penetrare il continente africano. Tempo direi quasi scaduto, mancano gli ultimi granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua davanti, che si traducono in pochi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata.
C'è solo una regola: niente metal.
Io con malcelato rammarico, no, voi ringrazio con tutta la passione possibile, ascoltatrici e ascoltatori, per l'ascolto, e vi ringrazio, e un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo forse domani alle 16. Un saluto.